Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Varese È sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi in primo piano un personaggio di carta, un eroe del mondo del fumetto che fa parte della storia d'Italia. Tex, le cui avventure vengono pubblicate dalla Sergio Bonelli Editore da 70 anni. Parleremo di lui con uno storico e studioso del fumetto italiano che ha curato la mostra Tex 70 anni di un mito in corso fino al 27 gennaio al Museo della Permanente di Milano, Gianni Bono. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
La chiacchierata di oggi ci dà la possibilità di conoscere lei e il suo lavoro stupendo, di parlare quindi della bella mostra che ha curato, io stessa l'ho visitata con grande piacere, e di riscoprire il valore di Tex dal punto di vista fumettistico, certo, ma anche per la sua valenza storica e per come il tempo che scorre nella vita reale è in qualche modo entrato tra le pagine dei suoi albi, rendendoli veri, attuali e ricchi di messaggi importanti, un vero mito. Ma partiamo da lei, Gianni Bono. Quando ha incontrato il fumetto e come ne è stato stregato?
Sono stato stregato da un regalo che ero un bambino, regalo per la promozione alle scuole elementari, dove i miei zii mi hanno regalato una scatola piena di strisce a fumetti. Non sapevo ancora leggere, però quelle figure mi hanno affascinato e l'anno dopo ho imparato a leggere, quindi da lì è iniziato la lettura, la passione e dopo un po' di anni la raccolta.
Quindi una raccolta, un amore antico, sì.
Sì, un po' antico, una raccolta che poi nel tempo è diventata anche una professione, perché al di là del clan storico faccio anche l'editore e quindi di conseguenza ho ristampato storie che non erano più sul mercato da un tempo, come il Grande Black e Capitan Mickey, e poi ho scritto praticamente la storia del fumetto italiano, che è la guida al fumetto italiano, che oggi è disponibile online gratuitamente e che è il più grande database al mondo di fumetto.
Questa è una cosa veramente affascinante, perché il suo percorso professionale quindi parte dal 67, quindi tanti anni per raccogliere tutte queste bellissime informazioni. Quindi
sì, diciamo che negli anni del liceo e poi dell'università ho iniziato a fare l'editore per passione, abbiamo iniziato a fare una fanzine, che era la Comics World, abbiamo iniziato a far conoscere al pubblico italiano gli autori americani meno famosi, ma che comunque insieme a noi mi faceva conoscere una rivista importantissima che era Linus,
sì.
Ma non andava così in profondo sulla storia degli autori, sulle tecnologie, e piano piano siamo andati a costruire tutto questo mondo grazie anche alla collaborazione di tantissimi collezionisti che hanno lasciato informazioni e collezioni, perché in realtà se non si ha la documentazione non si va da nessuna parte, perché
sì.
La documentazione l'abbiamo avuta e quindi grazie a loro esiste in questo database che
bello.
Si possono consultare.
Fondamentale. Quindi lei, oltre a questa bellissima raccolta che quella poi andremo a indagare, ha fondato quindi queste fanzine, queste riviste amatoriali, ma anche testate specializzate come IF Immagini Fumetti. E poi è stato,
diciamo che il rapporto con gli autori poi è diventato il rapporto con gli editori, prima che diventassi direttore io della Cenis e anche della Disney,
sì.
È diventato anche un rapporto con gli editori. IF è stato il primo giornale che parlava agli operatori del settore, è stato fondato nel 1973 ed era praticamente una rivista che parlava agli addetti ai lavori.
E quindi
poi
bello,
è diventata
sì.
Una rivista con Alfredo Castelli, anche quella
sì,
con
sì.
Me il precursore del fandom italiano, è una rivista che parlava agli autori e poi è diventata il marchio di uno studio e oggi di una casa editrice,
sì.
Di edizioni IF.
Sì, IF che poi, quindi il direttore, questo IF, questa bellissima testata, ma poi anche direttore e anche caporedattore a lungo di Topolino, quindi anche la Disney.
Sì, la Disney, io ho lavorato per tantissimi anni in Disney, sono stato consulente in Disney, come sono stato consulente del giornalino per tantissimi
sì.
Anni e ho cavalcato i grandi successi di Topolino quando era mitico, perché d'estate vendeva più di un milione di copie.
Sì, so quanti tutti l'abbiamo amato e collezionato, queste cantine piene di Topolini. Poi questa bellissima idea di creare l'enciclopedia del fumetto, che è una raccolta di informazioni fondamentali, ma ha anche avuto l'intuizione di organizzare già nel 71 a Genova la rassegna alle tre giornate del fumetto, quasi a precorrere le fiere di oggi.
Ma difatti in quegli anni praticamente c'erano solo delle manifestazioni di studio, di saloni internazionali tipo Lucca, soprattutto Lucca, era Lucca,
sì,
che erano manifestazioni però adette agli studiosi, non c'era un incontro col pubblico. Noi, grazie appunto a degli editori che hanno collaborato con noi ci hanno aiutato per far questo, abbiamo fatto la prima manifestazione popolare. Sono stata a Genova per 3 anni e la seconda edizione, che è quella che poi ha esploso, ha avuto circa 25.000 visitatori, che è un numero impressionante per quegli anni.
Incredibile, incredibile. Ma cosa pensa ci sia che attira la gente a questo successo che continua a crescere del mondo del fumetto?
Ma intanto è la passione, la voglia. Questi fumetti hanno dato a tutti grandi soddisfazioni, hanno permesso di viaggiare con la fantasia, hanno dato delle sicurezze. Tex, tra tutti, certo, è il primo personaggio che ha dato questo. Sì. Tex è l'amico, è il compagno di banco, è il fratello maggiore che vorresti avere. Tex è quello che ti risolve tutte le situazioni.
Sì, è proprio un riferimento di vita, certo.
Certo, se lo risolve oggi il grande Tex, ma ti fa vedere oggi con una nuova testata che ne dico che si chiama Tex Wheeler,
sì,
quello che Tex era prima di Tex.
Prima di Tex, è bellissimo.
Di Mauro Boselli, che sì, scrive tutte le storie di Tex Wheeler, è quella di capire Tex prima del fatidico incontro con Tesa che cosa faceva.
Ed è il prequel, giovane, il prequel, che è il tempo di prequel.
È esatto,
sì,
un prequel di Tex, ed è un'intuizione felice, perché sta portando a Tex anche dei nuovi lettori. Non si erano mai avvicinati, sì, al Tex gigante con storie molto impegnative, mentre queste sono storie più a misura di ragazze, quindi sta avendo un successo notevole, e noi l'abbiamo presentato in anteprima alla mostra di Tex per i 70 anni.
Quindi sì, sì, un'occasione, è vero, perché sembrava il fumetto dei genitori, dei nonni, invece può essere il fumetto tuo, no? E questa è la cosa bella di Tex.
Ma difatti Tex, un po' come la settimana enigmistica, è un fumetto che si compra per forza. La settimana enigmistica magari si scrive, si compone, si gioca. Sì. Tex si pensava che magari veniva messo in biblioteca, no? In realtà Tex viene letto, e Tex Wheeler, oggi ce ne diamo conto dalla corrispondenza dei lettori, che viene letto tantissimo da generazioni diverse, e questo è molto molto bello.
È bello, che soddisfazione.
Delle generazioni, insomma.
Che soddisfazione.
Che sono gli stessi visitatori della mostra, che non sono solo appassionati di Tex, ci sono le famiglie, perché venire alla mostra vuol dire entrare in un mondo che non è solo un mondo del fumetto, ma un mondo interattivo dove ti puoi fotografare con Tex, puoi scaricare sul tuo device la copertina del mese in cui sei nato, puoi giocare con Tex, puoi vedere reperti che non si sono mai visti, insomma.
Questa è un'opportunità e questa è la bellezza, perché poi vedere lo stesso Gianluigi Bonelli che parla, che racconta il suo Tex, e poi Sergio Bonelli, che è anche stato importantissimo per la storia di questo personaggio, e anche lui racconta il suo Tex. Poi vedremo in questo modo che ciascuno ha un proprio Tex, anche tra gli sceneggiatori e i disegnatori.
Certo, guardi, noi in questa mostra abbiamo presentato, innanzitutto abbiamo presentato la famiglia Bonelli, perché tutto il successo di Tex e di tantissimi disegnatori, sceneggiatori, è dovuto a una famiglia di imprenditori, che è la famiglia Bonelli, sì, inizialmente con Gianluigi e Tea, poi con Sergio, e oggi con Davide Bonelli, una tradizione che si ripete con successo, ed è una peculiarità italiana unica sì, nel settore in Italia, è una delle poche al mondo, e ha permesso di creare questo mito e tanti altri personaggi importanti. Noi abbiamo con la mostra voluto omaggiare questa famiglia, ma soprattutto far vedere come lavorava Gianluigi Bonelli. C'è il suo studio, c'è la sua macchina da scrivere, c'è il suo cappello, ma soprattutto c'è una cosa importantissima, c'è il suo archivio che non si era mai visto, ed è oggi si può vedere sia in mostra, ma si può anche vedere su una postazione digitale, perché lo suo schedario è messo lettera per lettera, è stato digitalizzato, quindi si può sfogliare e per vedere come lavorava Gianluigi Bonelli, lo si può sentire ascoltandolo, che
questo
parla di Tex, si possono vedere sì, i suoi testi, che non sono solo fumetti ma sono anche romanzi, come sì, si possono vedere i disegni di Galeppini, che è stato con Bonelli l'artefice del successo di Tex,
certo,
le costruzioni di Galeppini, insomma due uomini che al fumetto italiano hanno dato veramente
tanto. Anche se bisogna dire che aver reso Tex quel personaggio che è portato avanti nella storia da una casa editrice, il merito è stato della moglie Tea e poi del figlio Sergio.
Certo, sicuramente ci vuole sempre una donna, no?
Sì, certo, sono d'accordo.
Comunque metta un po' d'ordine, la signora sì, Tea era una donna di grande ordine, e Tex, quindi Tex ha avuto successo grazie a lei e grazie a una persona come Sergio Bonelli, anche direi persona unica nel mondo del fumetto, sì, che ha saputo trasformare un'azienda familiare in una grande industria, dando lavoro a più di 300 persone.
Insomma. E continuare a credere così fortemente in questa industria, no? Questa cosa proprio che per cui è continuata a vivere e continua a rispondere a tante esigenze, è una cosa condivisa, è bello, un ambiente
certo,
bellissimo.
Poi c'è un rapporto, mostra chi viene in mostra troverà dei pezzi mai visti, troverà delle lettere di Sergio Bonelli, troverà un portachiave mandato ai lettori. Sì. La cosa importante è il rispetto dei lettori, non è stata mai ricevuta una lettera in Bonelli che non abbia avuto una risposta.
Sì.
In nessuna casa editrice si risponde alla corrispondenza, si fa un pick up, si prendono delle lettere qua e là e si risponde ai fortunati lettori.
Sì.
Sergio rispondeva a tutti e oggi la casa editrice continua a rispondere a tutti, il filo è ininterrotto.
Bello, questo è importantissimo. Ricordiamo questa bellissima mostra, Tex, 70 anni di storia, di pubblicazione. Questo personaggio, che io volevo proprio dedicare del tempo a questo personaggio, che ha risposto a tante esigenze, perché è stata un'idea geniale quella di dare un'ambientazione western, cosa nuova, abbastanza nuova per il momento, creare un personaggio che fosse proprio un riferimento per tutti.
Ma guardi, è stato un riferimento. In quell'epoca, quando nasce Tex, il cinema va alla grande, e quindi il western americano c'è tantissimo western al cinema. Bonelli ovviamente guarda questo, dopodiché western finisce e Bonelli continua a scrivere, e quando ci saranno gli spaghetti western la fonte non è più il cinema americano ma è Tex.
Tex
è la fonte degli spaghetti western,
sì.
I dialoghi, i movimenti, in realtà Tex non è cattivo, gli eroi degli spaghetti western sono cattivi, ma la base, il dialogo, la forza dell'avventura dei personaggi è ricavata da Tex.
Che bellissimo questo intreccio tra realtà, mito, tra cinema e fumetto, tutto un intrecciarsi di elementi.
Ma certo, Tex prende dal cinema, poi dal cinema, il cinema prende da Tex, fa il film su Tex, Tex finisce in televisione, in Supergroup, e ci sono appunto uno spezzone di film. Ma Tex ha tantissime di quelle situazioni che sono state difficilmente scelte, perché veramente c'era tanto. In mostra, se venite, troverete delle cose molto molto importanti ed uniche. Troverete una parete che si chiama Tex by Numbers, dove ci sono tutti i numeri di Tex, quante volte ha colpito, alla spalla, alla gamba, al braccio, quante volte ha salvato Kit Carson, quante volte è stato salvato da Tiger Jack, quante storie sono state fatte, qual è la storia più lunga, insomma c'era da divertirsi tantissimo. E poi c'è da vedere un qualcosa che va oltre Tex.
Mm-hmm.
Tex è stato il primo personaggio italiano a essere sfruttato come licensing, come merchandising. Quindi
e questo è bellissimo,
i momenti in cui c'erano major importanti come la Warner, come la Disney, l'Italia ha risposto con Tex. Negli anni 70 Tex è stato il primo personaggio italiano che è stato messo sugli astucci, sui quaderni, sugli tiny,
i giochi, le matite,
i costumi del carnevale, i pigiami, ovunque.
Pupazzi e Tex, infatti.
Ecco, i pupazzi sono importantissimi, perché tenga conto che c'era un'azienda che si chiamava Baravelli, che importava dagli Stati Uniti dalla Mego gli action figure della DC Comics, quindi Batman, Superman, e il signor Baravelli ha avuto l'intuizione di fare Tex.
Aggiungere
gli americani gli hanno detto: ma tu sei pazzo a fare Tex, sai quanto vende Superman? E gli ha risposto: sai quanto vende Tex? E ha fatto i pupazzi di Tex. Questi pupazzi oggi sono in America al Museo della Mego.
Quindi è indicativo.
È
fantastico. Ma una forza questo personaggio che è incredibile, perché veramente fumetto più letto tuttora e più letto in Italia.
È il fumetto più letto, più longevo e soprattutto non solo in Italia.
E questa è la cosa interessante, la diffusione nel mondo.
Diffusione nel mondo, 42 paesi, 17 lingue. Noi abbiamo presentato una parete intera in mostra con tutte le edizioni di Tex, dal francese allo spagnolo, all'israeliano, al tamil, al greco,
croato,
quindi insomma, Tex dice: diavolo, mi sono ancora le costole in 17 lì.
Questo è fantastico, fantastico. E proprio essere lì e vedere questi oggetti di merchandising, intere tavole, poi ci riporta ai nostri anni passati, no? Perché c'erano in giro questi oggetti, facciano parte della vita di tutti, quindi è bellissimo condividere.
Li abbiamo visti e adesso oggi li abbiamo raccolti in questa mostra. Nella mostra sentirete anche parlare varie persone, tra cui il direttore editoriale Michele Masiero e Boselli e Ticci, di come si fa una storia di Tex, come si fa un fumetto, come si scrive, come si sceneggia, e io racconto anche come si riconosce il numero uno originale.
Bellissimo queste informazioni per i collezionisti.
Che non è da poco, perché tenga conto che del numero uno esistono ben 14 edizioni, di cui la prima vale praticamente 5 euro, l'ultima, quella importante, vale 5 euro, e quella più importante va intorno ai 10.000 euro.
Quindi se uno ha in cantina qualche Tex, tiratelo fuori,
conviene venire in mostra,
mettetelo in vetrina. guarda ce l'ho.
Il filmato e vedere se è un tesoro in casa.
Perché è bellissimo, bellissimo, quindi un percorso bello, abbiamo ancora tantissime cose da dire, le diremo con Gianni Bono. Io ora faccio una prima pausa musicale. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So raw's enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. I remember down in Houston, we were putting on a show, when a cowboy in the back stood up and yelled, "Hot Night Joe!" He said, "We love what you're doing, boys, don't get us wrong, there's just something missing in your song. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So raw's enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band." So we dusted off our boots and put our cowboy hats on straight. Them Texans raised the roof when Jeff opened up his case. We say y'all all want a two-step, you say you want a do-si-do. Well, here's a fiddling song before we go. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So raw's enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So raw's enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. Stiamo parlando con Gianni Bono della mostra Tex 70 anni di un mito, in corso fino al 27 gennaio a Milano al Museo della Permanente. Allora, è bellissimo chiacchierare di Tex, ma perché l'idea di fare una mostra dedicata a Tex?
Beh, l'idea è quella perché Tex festeggia oggi 70 anni, quindi quest'anno era l'anno giusto per rendere omaggio a un personaggio più importante del fumetto italiano. E quindi la Sergio Bonelli ha deciso di organizzare questa mostra, ha avuto il supporto del Comune di Milano, mi ha chiesto di curarla e io insieme alla redazione della Sergio Bonelli l'ho fatto. Ne sono molto lieto, molto felice, perché la mostra è venuta molto bene,
è bella.
Ottenendo un grandissimo successo se volete possiamo incominciare a farci anche un veloce viaggio in dentro.
Ecco, proviamo a fare un percorso in questa bellissima mostra insieme.
Allora, partiamo dal fatto che siamo oggi nel 2019 e quindi, aspettando che un countdown finisca e ci faccia entrare, entriamo all'interno di un vagone di un treno, ci sediamo e vediamo scorrere le immagini per decadi da oggi al 1940. Mentre scorrono queste immagini, scorrono anche tutte le copertine di Tex, che sono tantissime, perché le copertine di Tex sono più di 2000, nel senso che esistono 700 numeri oggi, a febbraio uscirà il numero 700, esistono quasi 1000 strisce e quasi 400 copertine di albo d'oro, per cui le copertine di Tex sono tantissime, noi ne abbiamo fatte vedere una parte, il resto le vedrete uscendo nel bookshop, perché una parete intera sarà dedicata alle 700, è dedicata alle 700 copertine di Tex.
E riempiono gli occhi, è bellissimo, sì.
Usciamo dal treno, abbiamo visto il passaggio, con la testa, non siamo più a Milano nel 2019, ma siamo a Milano nel 1948. Ed entriamo in questa sala dove c'è lo studio di Gianluigi Bonelli, c'è il suo cappello, c'è la sua macchina da scrivere, lui schizzava le tavole e poi dopo inseriva il foglio nella macchina da scrivere e scriveva i testi. Quindi mostriamo come lavorava Gianluigi Bonelli, mostriamo il suo schedario, vi accennavo prima, mostriamo la sceneggiatura del film che non è mai stato pubblicato, fatto. Il film poi verrà fatto nel 1985, interpretato da Giuliano Genma, e intorno alle pareti ci sono manifesti e disegni originali di questi manifesti del cinema. Andiamo avanti, scopriamo tutta l'attività di Gianluigi, Tea e Sergio Bonelli, e siamo davanti a un'edicola virtuale dove vengono proiettate sia immagini della cronaca italiana sia le copertine della Bonelli. Quindi iniziamo quel fil rouge che poi, entrando nella sala più grande, vedremo una timeline che ci porta dal 1948 ai giorni nostri, dove vediamo il mondo che cambia, gli avvenimenti del mondo, vediamo cosa cambia in Bonelli e scopriamo che Tex è sempre uguale a se stesso, sempre nuovo ma sempre uguale a se stesso, e dà fiducia al lettore con storie che lo coinvolgono. Mm-hmm. Torniamo indietro, una parete, abbiamo davanti una parete i quattro Pard, quindi Tex, Kit Carson, Tiger Jack e il figlio Kit.
Quattro Pard sono gli eroi che vivono le avventure con lui, no?
Che vivono le avventure con lui. A sinistra abbiamo i buoni e a destra abbiamo
ecco,
i cattivi.
Sì. Importantissimi.
I buoni sono dalla moglie Lilith a Jim Brandon, a Gross Jean, il muerto, e i cattivi ovviamente non potevano mancare Mephisto, Yama,
sì,
e tantissimi altri che sono comunque amati dai lettori.
Sì.
Poi abbiamo una parete con tutte le copertine del Tex, del Texone, che è quel albo che è grande, che esce una volta l'anno e che è scritto prevalentemente disegnato da autori internazionali che rendono omaggio a Tex.
Come Breccia, che l'ha fatto qualche anno fa, cioè autori veramente importanti.
Breccia, Kubert, abbiamo anche altri autori, Galippini, Dici, Civitelli, insomma tantissimi, per non dimenticare nessuno, sono 33.
Sì, ciascuno con la propria personalità, sì, certo, bello.
Sì, certo. E abbiamo poi cinque teche dove praticamente ci sono dei reperti storici, dalla prima locandina che annunciava il 30 di settembre l'uscita in edicola di Tex, alle strisce, alle tavole e soprattutto ad alcuni appuntamenti. Uno degli appuntamenti più importanti è il rapporto tra il fumetto e la censura.
Questa è una cosa molto molto interessante, sì.
La censura si è accanita durante il fascismo sul fumetto, e va bene, ed era abbastanza comprensibile perché c'era un governo che aveva delle regole. Quello che è veramente incomprensibile, e io vedo che quando vengono in mostra, specialmente quelli giovani, si stupiscono, che in Italia, l'Italia democratica degli anni 50, vivesse di una censura preventiva, anche se non operativa, sul fumetto.
Anche sul fumetto, sì.
E quindi c'è tutta una campagna denigratoria sul fumetto, vengono fatte delle mostre, vengono fatti dei simposi, cioè praticamente il fumetto viene attaccato tantissimo, nonostante questo il fumetto va alla grande.
Sì, tanto aveva
ovviamente
pensato
viene attaccato perché in realtà era un potere economico che non poteva gestire nessuna parte del governo, quindi
sì,
ovviamente si tentava di accaparrarsi quello, accaparrarsi anche le idee, cioè i ragazzi che leggevano, influenzandoli con delle idee.
La cosa curiosa è che veniva questo controllo sui contenuti pubblicati, che veniva addirittura certificato con un marchio apposito, MG,
quello,
garanzia,
sì, quello
morale.
Quello viene qualche anno dopo,
negli anni 60,
anni 60,
sì,
quando sì, gli editori, stanchi di questa censura, sì, censura, no, ci sarà, torneranno i cattivi, Tex nonostante tutto non riuscirà a combattere, invece di combatte e vince, come sempre. Nonostante gli editori si mettano d'accordo e creano un marchio, si chiama garanzia morale, dove gli editori si mettono d'accordo su cosa fare, e purtroppo i fumetti ne subiscono di ogni, ne subisce Tex, ne subisce Batman, Superman, lo stesso Hakim,
sì,
e lo stesso Black, vengono praticamente censurati, e in mostra noi facciamo vedere queste censure che sono praticamente assurde.
E cosa veniva censurato quindi?
E venivano censurate le parole, innanzitutto i dialoghi
violenti,
venivano censurate le donnine che magari erano un po' scollate,
sì, scollacciate, audaci, sì.
No, ma ci sono delle situazioni, ad esempio c'è una un personaggio, una donna, che tira fuori una pistola e uccide il cattivo che sta per sparare a Tex.
Sì.
Nella censura la donna viene vestita davvero come un palombaro, non si vede più niente del corpo della donna,
mia,
la
sì.
pistola non c'è più ed è sì. Tex che uccide il cattivo.
Quindi
insomma, ci sono situazioni abbastanza assurde.
Al punto cambia che esistono delle edizioni di primi 14 numeri di Tex, alcune censurate e poi le altre, alcune non censurate, alcune invece censurate, c'è una grande differenza.
Ma c'è una differenza enorme, i primi 14 numeri di Tex sono stati letteralmente massacrati
uh-huh.
e solo più avanti, a metà degli anni 80, quando esce tutto Tex, Bonelli ripristina praticamente i disegni nella forma integrale come erano, ma non vengono più ripristinati i dialoghi che sono stati comunque adattati al gusto del tempo, insomma.
Sì. Quindi interessante, quindi questa parte della mostra anche spiega questo elemento, la censura, questa cosa storica, no? Aspetti sociali anche che entrano nel percorso.
Nella mostra si vede in alcune parti, nel catalogo della mostra, perché per la mostra esiste un bellissimo catalogo che ha curato Graziano Frediani,
uh-huh.
Questa censura viene ulteriormente approfondita in un pezzo che io ho scritto insieme a tantissimi altri colleghi che hanno collaborato alla scrittura di questo catalogo, come Luca Boschi e Luca Barbieri.
Sì.
E quindi, lo stesso Frediani, ovviamente.
Sì, sì, sì. Quindi c'è questo aspetto storico. Poi nella mostra cosa vediamo ancora?
E poi dopo nella mostra vediamo quello che accennavo prima, il merchandising, la license, mm-hmm. tantissimi prodotti. E vediamo una selezione di alcuni dei disegnatori più importanti di Tex, perché
questo
un conto
bellissimo.
È vedere l'albo stampato, un conto è vedere le pagine,
sì.
La selezione curata da Luca Del Savio è stata una selezione molto lunga perché le tavole sono quasi 100.000, anzi vi devo dire che tra qualche giorno a febbraio uscirà il numero 700 di Tex e se voi lo sfogliate troverete a tavola numero 100.000.
Mamma mia,
tavole disegnate di Tex.
Che emozione. È bellissimo. Sì.
Questa tavola che è stampata sul numero di Tex 700 che ne dico a febbraio si trova in mostra come se fosse la nostra Gioconda anche all'interno della mostra,
sì.
E ci sono anche le tavole dei disegnatori che non hanno ancora pubblicato.
Quindi anche per i curiosi, quelli gli amanti di questo
è una chicca importantissima. Ma la cosa più importante che riguarda i disegnatori ovviamente
sì.
è che ben 100 disegnatori hanno disegnato Tex e di questi 100 disegnatori noi facciamo vedere i volti di Tex.
E questo è bellissimo sì. perché come per i testi la sceneggiatura che deve seguire delle stare dentro certe coordinate, anche il disegno di Tex deve stare dentro a coordinate che sono state
certo.
stabilite fin da Galeppini, immagino.
Esatto, praticamente sia Galeppini che Bonelli hanno costruito un format.
Mm-hmm.
Un format letterario e un format grafico. Il format letterario è stato portato avanti per tantissimo tempo solo da Gianluigi Bonelli, poi si è avvicendato il figlio Sergio che ha fatto un Tex molto più umano, una storia di muerte.
Questo è curioso, come ogni autore ha un po' cambiato il personaggio.
Tex, Sergio l'ha reso più
umano. Umanizzato.
Mm-hmm. Umanizzato. Nizzi è stato l'erede vero di Gianluigi Bonelli, oggi l'erede è Boselli, Mauro Boselli che
è anche curatore della serie sì. Sì.
e della serie uh-huh. ed è anche l'autore di Tex Willer, il giovane Tex,
quindi
insomma,
sì,
Mauro
sì, sì.
ha una responsabilità enorme
certo,
sulle
sì.
spalle
sì sì,
ma
bellissimo
la,
questo
ce la cava benissimo, anzi molto
sì,
bene
sì. infatti abbiamo avuto un bel colloquio, un bel dialogo con lui sul suo Tex, è bellissimo incontrarlo e no, sentirlo sì.
Mauro uh-huh. è bravissimo uh-huh. insomma, quindi come tantissimi altri
sì
questo,
ma la Bonelli è un luogo meraviglioso,
è il
tempio del fumetto diciamo. Italiano, è bellissimo, sì, davvero.
Per essere leader di mercato bisogna avere il meglio del mercato, che non
sì.
è solo autori, sceneggiatori, ma c'è anche oggi il marketing, la promozione, la pubblicità, la stampa, la distribuzione, tutto
certo.
un insieme di cose.
E
che
anche questa mostra, sono una serie di cose che fanno crescere, continuano a far vivere il personaggio.
Certo, e lo portano oltre il mondo del fumetto.
Sì.
E poi in mostra c'è un oggetto da Guinness.
Mm-hmm.
Allora, nel tempo è stato stampato l'albo più piccolo di Tex. Noi in mostra abbiamo fatto l'albo più grande, è un albo che non si può leggere a letto perché è 1 metro per 1,40 m.
Bello,
ed è l'albo più grande di Tex al
mondo. Per il Guinness dei primati questo.
Per il Guinness, pronto per il Guinness. viene declinato. Certo.
Bellissimo, bellissimo. Quindi diciamo, come le sceneggiature hanno delle coordinate in cui stare, però in cui c'è libertà di scelta un po' di come caratterizzare questo personaggio, anche a livello grafico c'è tutto un percorso che ha fatto nel tempo Tex, ma anche lì deve essere in un certo modo.
Ma diciamo che tanto la struttura della pagina volutamente ricorda per forza la striscia, sono tre strisce uguali, ben difficilmente questa impaginazione viene modificata.
Perché così era nato in qualche modo, no? Quindi era stato fedele alla forma iniziale.
Perché quello, Tex era nato a strisce, quindi mettendo tre strisce una sopra l'altra si fa una pagina di un albo e questo è rimasto ormai da tantissimi anni. Sì. Ogni tanto qualcuno si prende qualche libertà, però diciamo che il lettore di Tex ama vedere le tavole, le strisce tutte uguali.
Sì.
E quindi il personaggio nel tempo è stato molto Galeppini influenzato da Galeppini, poi dopo piano piano alcuni autori se ne sono distaccati e ovviamente oggi abbiamo dei Tex che non sono più quelli di Galeppini ma sono dei Tex diversi che comunque ricordano la struttura, quello di Villa, quello di Ticci, quello di Civitelli, sono i nuovi Tex. Col di Dotti, insomma, diciamo De Angelis, che comunque sta disegnando il Tex Wheeler, sono dei Tex diversi, ma sono Tex che comunque hanno sempre quella matrice. La curiosità su Tex è l'imitazione a chi Tex si rifà. Galeppini inizialmente si rifaceva un po' a Raldon Scott, a Gary Cooper, e poi piano piano si è rifatto alla sua faccia. La stessa cosa sta facendo, ha fatto anche Giovanni Ticci, quindi c'è un'immedesimazione dell'autore con il personaggio.
Ma bellissimo, perché è molto spontanea, non è automatica.
Viene praticamente spontanea, uno si guarda e dice Tex. Ovviamente Gianluigi Bonelli si guardava più degli altri, perché lui era davvero Tex, lui andava in giro per Milano vestito da Tex, si atteggiava come Tex, e il successo di Tex è perché non c'è un autore come lui che abbia scritto di se stesso, cioè Tex. Gianluigi Bonelli diceva: io sono Tex e Tex è me.
Bellissimo. E quali sono i grandi valori che rendono vivo e ancora valido, diciamo, Tex oggi? Perché tutti si riconoscono in questo personaggio ancora oggi?
Beh, tanto Tex è un giustiziere davvero. La giustizia è un po' difficile di valutarla, di averla. La giustizia pura. Tex è un puro giustiziere. Tex è una morale. Tex non guarda le differenze razziali. Lui stesso, che viene salvato dall'indiana Lilith, dal palo di tortura, che poi la sposa, si sposa con l'indiana. Lui è Tex, ma è anche Aquila della Notte, capo dei Navacos. E quindi è il primo personaggio, sia anche prima del cinema, ad aver valorizzato e rispettato i nativi americani.
La cultura dei nativi americani,
Americani. E quindi Tex è rispettoso di ogni differenza. Non è razzista assolutamente, è antirazzista. Tex è veramente una persona inossidabile, una persona talmente sicura di sé che ti rendi sicuro anche tu che lo leggi e vorresti essere come lui.
Bello, bello, questa immedesimazione quindi è molto importante.
È un mito, e se è un mito, il mito deve dare dei valori. Tex dà tutti i valori positivi, non dà nessun valore negativo. Tex impugna le armi semplicemente perché deve comunque mettere un po' d'ordine in un mondo che è difficile, ragionava solo con le armi. Ma fa di tutto, nonostante spari, picchi, per uccidere il meno possibile, per difendersi, per difendere i deboli. C'è una battuta nell'ultimo Tex Wheeler che è in edicola in questi giorni, dove Tex giovane dice: io queste persone non le conoscevo, per me non sono niente, ma ho voluto salvarle.
Sì, bello, molto simbolico, certo. Perché è importantissimo. E poi è importantissima anche la storicità di quello che viene raccontato in Tex, perché tutto viene ripreso veramente da quella che è stata la storia, dei luoghi, che sono le ambientazioni, la veridicità delle storie, i personaggi.
Ma certo, diciamo che l'ambientazione, Bonelli si documentava, non era mai stato negli Stati Uniti, come Giulio Verne, come
Salgari.
Salgari non era mai stato. Oltre Verona, oltre Italia,
però ha saputo creare la Malesia,
esatto. Il buon Gianluigi non era mai stato oltre casa sua, va solo nel 1988 insieme ai figli Sergio e Giorgio a visitare i luoghi e scopre che sono gli stessi che lui ha immaginato, che Galeppini ha disegnato, quindi Tex è veramente documentato sugli ambienti, qualche rione storico ogni tanto c'è, ma si cerca di correggerlo, perché negli anni, ovviamente all'inizio, magari non si guardava molto ad alcune date.
Certo, era diverso,
in realtà
sì.
oggi si guarda molto, e attenzione, insomma, massima su quello che si scrive, su quello che si disegna.
Ma è bello, perché anche per il lettore è una certezza in più sapere che quello che legge,
certo,
è molto filtrato dalla conoscenza e comunque dall'affetto del dare qualcosa di bello da condividere.
Certo.
Questo è fondamentale. Facciamo un'altra breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare con Gianni Buono di questa bellissima mostra.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways, today are with us you will ride. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!
Abbiamo cavalcato nelle praterie di Tex con Johnny Cash, una voce stupenda. Continuiamo a parlare con Gianni Buono di questo personaggio meraviglioso. Una curiosità, Gianni Buono, Tex, abbiamo detto, diventa vivo per chi lo disegna, per chi ne scrive. Per lei com'è diventato vivo?
Per me è diventato vivo nel momento in cui mi sono trovato dentro la sua storia e ho cominciato a dialogare con lui. A dialogare con un personaggio che aveva una sua spalla, che era Pat l'irlandese. Mi sono divertito talmente tanto che non ne sono uscito mai più.
Continua a dialogare con Tex, bellissimo.
Esatto. Ma per dialogare con Tex credo che una mano me l'abbia veramente data, perché questa mostra è stata un'impresa ciclopica, perché tenga presente che abbiamo raccolto reperti difficilissimi, introvabili, e quindi grazie all'archivio smisurato della Bonelli, all'archivio della Guida al Fumetto Italiano, tantissimi collezionisti, alle Teche Rai e ai quotidiani del gruppo dell'RCS che ci hanno fornito tantissimo materiale, siamo riusciti a mettere insieme un qualcosa che è unico e che comunque non andrà perso.
E questo è importante.
Sì, perché io vi invito a vedere la mostra, perché è imperdibile. un'occasione imperdibile per chi è appassionato di Tex, che è appassionato di fumetto, ma chi è anche appassionato della storia d'Italia.
Sì, perché questo è l'importante di Tex, che si connette con la storia del nostro paese.
Che si interagisce con la storia del nostro paese. E è importante, noi ovviamente salveremo tutta questa mostra in digitale, perché potrà essere vista e rivista, la mostra diventerà probabilmente anche itinerante, ma il mio obiettivo è di salvare la memoria storica del fumetto italiano, come è sempre stato la mia missione. Ho trovato in Bonelli amici e partner che la pensano allo stesso modo, e quindi stiamo operando per salvare una memoria che diversamente andrebbe persa.
Certo, è molto importante.
Perché l'Italia ha questa eccellenza che è unica al mondo. Non dimentichiamoci che lo stesso Topolino viene scritto da anni e disegnato in Italia, quindi tanto per dirne solo una, per parlare di un altro personaggio importante, ma Tex è un'eccellenza veramente unica.
E poi bello anche come tante persone sono state coinvolte nella creazione di questa mostra in particolare, tutte con gioia hanno condiviso le proprie conoscenze.
Sì, ma difatti è stato veramente un lavoro di squadra, perché io parlo del sottoscritto che l'ha pensata e l'ha curata insieme alla redazione di Sergio Bonelli, ma anche a tante persone che hanno lavorato con noi, tipo studi di architetti di Limite a Zero, che sono stati veramente dei partner incredibili, come Francesca Biagioli, che ha lavorato con noi e ci ha risolto un sacco di problemi, perché bisogna anche avere rapporti con il comune, con
queste le complicazioni burocratiche.
È tutta una squadra incredibile, che sono contento e felice, spero che si ritroverà presto per altre avventure. Intanto godiamoci questa e venite a vedere la mostra permanente.
Bello, quindi ricordiamo la mostra Tex, 70 anni, quindi veramente un mito di Tex, che è la permanente di Milano fino al 27 gennaio. Una mossa importantissima.
Mancano pochissimi giorni, non ve la perdete.
Ecco, e poi però c'è questa fiducia che la mostra verrà portata ancora in giro, quindi la potranno vedere anche tante altre persone in altre città, e questa è una condivisione importante.
No, infatti, basta rimanere collegati col sito della Bonelli e sapere tutte le novità, e quindi lì avete tutto quello che volete.
E poi della mostra, ecco.
SergioBonelli.com.
Ecco, e dalla mostra poi si torna al fumetto, il fumetto che c'è Tex Willer, quindi il prequel di questo Tex, il Tex che continua con le sue avventure, 700 numeri, un numero eccezionale, queste tavole. Quindi tante curiosità da vedere anche della mostra e da condividere leggendo questo amatissimo personaggio che tutti amiamo da tanti anni. Grazie a Gianni Bono di essere stato con noi, di averci raccontato tutte queste cose bellissime.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata anche a tutti gli ascoltatori. Ciao da Chiara.